Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Popolo di ingegneri, buongiorno, buona giornata o buona serata se state ascoltando il podcast in un altro momento. Benvenuti a Spazio Infinito. Io sono Giulia, dal Planetario di Torino, e qui con me in regia c'è Samuele, lui sì, del Politecnico di Torino. Comincio a avere degli sdoppiamenti di personalità. Allora, a proposito di sdoppiamenti, oggi vi parlo proprio di questo, di astronomia multimessaggero, cioè quando i messaggi arrivano da più trasportatori di informazione, sostanzialmente. Noi quando parliamo di astronomia siamo abituati a pensare alle stelle, quindi la luce, Galileo Galilei, e in effetti Galileo Galilei c'entra, è stato il primo che ha utilizzato uno strumento per osservare il cielo, e quindi dal 1600 a oggi abbiamo imparato a osservarlo con degli strumenti, prima per migliaia di anni solo il cielo ad occhio nudo. Gli strumenti però non sono stati solo strumenti ottici, con il passare del tempo, negli ultimi decenni sostanzialmente del secolo scorso, abbiamo iniziato a osservare il cielo anche a diverse bande dello spettro elettromagnetico. Come ben sapete, non solo la luce visibile è un'onda, ma anche i raggi X, le onde radio, microonde e così via. Quindi gli scienziati si sono ingegnati per costruire sensori sensibili a queste diverse bande dello spettro. Quindi possiamo osservare l'emissione del cielo negli infrarossi o negli ultravioletti. Certo, non tutte le possiamo osservare comodamente da casa, perché fortunatamente per noi l'atmosfera blocca le radiazioni, che sarebbe anche dannosa per la nostra stessa esistenza. E quindi abbiamo un sacco di satelliti in orbita, abbiamo il telescopio Chandra per i raggi X, Spitzer per gli infrarossi, possiamo osservare il cielo da diversi punti di vista, ma sempre di vista parliamo, o abbiamo parlato fino adesso, perché riceviamo luce, quindi informazioni da stelle, galassie e così via. Ciò che si sta prospettando in questi ultimi anni, invece, è un allargamento della nostra capacità di osservare l'universo grazie ad altri messaggeri. Per esempio, in maniera forse più interessante, perché ormai è un campo già abbastanza studiato, sono le particelle. Le sorgenti non emettono solo luce, solo energia, ma emettono anche delle particelle, e quindi andare a studiare le particelle che arrivano ci fornisce informazioni sui fenomeni fisici alla base di questa emissione. Per esempio, sia a Terra sia in orbita abbiamo un sacco di esperimenti. Quello di cui si parla un po' più spesso negli ultimi anni è IceCube, che è un enorme scintillatore, un rivelatore di neutrini che si trova al polo sud, quindi sotto i ghiacci nell'Antartide, e cerca di rilevare i neutrini, e negli ultimi anni ci sono stati tentativi di osservazione di controparti ottiche, perché un conto è ricevere un neutrino e dire forse arriva da lì, un conto è ricevere un neutrino e dire sì, arriva da quel punto preciso dove si trova una galassia in cui abbiamo osservato un fenomeno fisico anche da parte di altre forme di energia. Questo è interessante andare a scoprire, e la cosa si fa molto più interessante adesso che sono state finalmente rilevate le onde gravitazionali e si cerca appunto di andare ad accorpare radiazione elettromagnetica e onde gravitazionali. Proprio per questo abbiamo scelto oggi questa canzone, che si chiama appunto Gravity ed è degli Owings.
No matter where you're going, no matter where you be, wherever the wind is blowing, let me be your gravity. I can be your hero, I can be your fantasy.
Let me be your heart and your company.
intimacy. Oh, yeah. You settle down, just let me be your gravity.
Eccoci qua a parlare di gravity, di gravità, di onde gravitazionali. Astronomia multimessaggero, dicevamo. Associavo, fortunatamente, la radiazione elettromagnetica, luce, alle radiazioni gravitazionali che abbiamo ricevuto. Finalmente sono state trovate, 100 anni dopo la teoria della relatività generale di Einstein che le prevedeva, siamo riusciti ad osservarle. Il primo evento, il 14 settembre del 2015, che ha fruttato poi il Nobel al trio di scienziati che le ha teorizzato lo strumento per riuscire a catturarle, LIGO in America. Due strumenti, sono riusciti a catturarne una. Adesso si è aggiunto anche uno strumento italiano, Virgo, che si trova a Cascina, vicino Pisa. Avere tre strumenti attivi ci dà un notevole vantaggio, perché per esempio riusciamo a triangolare meglio la posizione di arrivo dell'onda gravitazionale. Le onde gravitazionali sono delle perturbazioni dello spazio-tempo emesse da sorgenti che si trovano in accelerazione e perturbano lo spazio-tempo, quindi classico forma del telo elastico che viene fatto vibrare, ma sostanzialmente funziona così: i bracci di LIGO hanno dei laser che corrono avanti e indietro, che rilevano un eventuale stiramento o allungamento del spazio-tempo, perché semplicemente cambia il tempo di arrivo del fascio laser che attraversa questo spazio. Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma veniamo stiracchiati impercettibilmente. Si parla di una parte su 10 alla meno 15 metri, quindi sono misure piccolissime, però avendo un laser che fa interferenza, riusciamo a vedere se la figura di interferenza viene modificata. Perché viene modificata? Perché cambia effettivamente lo spazio che viene percorso dai due bracci, dai due raggi. E l'evento del 17 agosto del 2017 è stato rilevato ed è stato osservato anche attraverso degli strumenti in grado di ricevere onde di luce. È stato un evento causato da una fusione di due stelle di neutroni che ha emesso una buona quantità di onde gravitazionali, ma ha emesso anche un lampo gamma, un gamma ray burst, quindi una breve emissione di raggi gamma, ma sono stati osservati anche raggi X, ottici e infrarossi. Quindi per la prima volta abbiamo localizzato effettivamente la sorgente che ha emesso l'onda gravitazionale. Questo ci dà un milione di informazioni in più, perché la frequenza per esempio dell'onda gravitazionale è legata al periodo di rotazione delle due stelle di neutroni. Quindi andando a combinare insieme le informazioni che arrivano dalla luce e le informazioni che arrivano dalle onde gravitazionali, riusciamo a studiare il sistema con una precisione assolutamente impossibile prima. In futuro è in preparazione LISA, un grande osservatorio nello spazio, che avrà dei bracci lunghi milioni di chilometri, quindi riusciremo a captare delle onde gravitazionali davvero minuscole. Siamo partiti dall'osservazione occhio nudo e siamo arrivati alle onde gravitazionali. Siamo partiti da Galileo, torniamo su Galileo, perché voglio dirvi che a fine mese, il 27 di ottobre, al Planetario di Torino, in serata abbiamo un evento scientifico, anzi doppio. Pomeriggio una conferenza su Bepicolombo, la missione che sta partendo per studiare Mercurio. E la sera al Teatro Scienza abbiamo proprio Galileo di Brecht, quindi abbiamo legato l'inizio e la fine della puntata alla luce e a tutto ciò che ci racconta. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!
Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.